Lettera ai Romani, capitolo 6, con commento di padre Lino Pedron. Nel battesimo, la liberazione dalla potenza del peccato. Capitolo 6, versi da 1 a 14.
Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo. Noi che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? Oh, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio, che è in noi, è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi ritornati dai morti e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Il peccato, infatti, non dominerà su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia.
Commento. Verso 1. L'obiezione «dobbiamo persistere nel peccato perché abbondi la grazia» si riallaccia al capitolo 5, verso 20, e ne stravolge il senso. Si tratta con ogni probabilità di un'obiezione rivolta a Paolo per la sua dottrina della giustificazione e della grazia. Infatti, in capitolo 3, verso 8, Paolo dichiara espressamente che certi calunniatori, falsando il senso delle sue parole, gli attribuivano un pensiero come quello qui riferito. Paolo rileva un fatto oggettivo, la correlazione di grazia e peccato che è nei fatti della storia della salvezza. Dove ha abbondato il peccato, ivi ha sovrabbondato la grazia. Rileggere il capitolo 5, verso 20. Gli avversari di Paolo stravolgevano questa correlazione in un rapporto di causa ed effetto. Poiché il peccato divenne così frequente e diffuso, anche la grazia si fece abbondante e ne traeva la conseguenza pratica. Aumenta il peccato se vuoi aumentare la grazia. La domanda è dunque: dobbiamo allora rimanere nel peccato perché abbondi la grazia? Il peccato, amartia, è quella potenza e quel regime del passato di cui si è parlato nel capitolo 5. Il rimanere nel peccato si attua nel compimento dell'azione peccaminosa, nel peccare. L'uomo resta nella potenza del peccato quando acconsente a questa potenza, compiendo l'azione peccaminosa, e così facendo si riallaccia concretamente al suo passato adamitico, alla sua origine. Ritorna sotto il regime del peccato. Verso 2. La risposta di Paolo a questa obiezione è un deciso me genoito, non sia mai, che in questa lettera ricorre ben 7 volte. Il motivo è questo: siamo morti al peccato. Questa affermazione è comprensibile solo nella fede. Noi, in quanto morti al peccato, non possiamo più vivere in esso e quindi rimanere in esso. L'esistenza del cristiano non si svolge più sotto il regime del peccato e della morte, ma sotto la signoria del risorto. Verso 3. Nel battesimo siamo morti al peccato. Essere battezzati in Cristo Gesù significa diventare proprietà di Gesù Cristo. La locuzione eis to onoma nel nome, attestata nel linguaggio giuridico e commerciale ellenistico, esprime il trapasso giuridico di qualcosa in proprietà di una determinata persona. Noi siamo morti al regime del peccato quando, nel battesimo, passammo in proprietà di Gesù Cristo e quando fummo realmente incorporati a Cristo, uguale immersi nella sua morte e nella sua risurrezione. Verso 4. La conseguenza del battesimo è un essere stati sepolti con lui e, in senso particolare, la partecipazione alla risurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo è avvenuta per la potenza della gloria del Padre, che è lo Spirito Santo. Nel battesimo siamo morti e sepolti con Cristo perché possiamo condurre una vita nuova, in modo retto e conforme alla risurrezione di Lui. La nostra risurrezione dei morti è implicita nella frase affinché noi camminassimo in una vita nuova. Questa novità di vita è prodotta dal battesimo e fondata nella risurrezione di Gesù Cristo. È il nuovo regime dello Spirito, il nuovo modo di essere, creato dallo Spirito nel battesimo, la sfera nella quale viviamo. Nel battesimo, per la potenza dello Spirito, siamo in Cristo. E quindi siamo nuova creatura. È iniziata in noi la vita escatologica. Attraverso il battesimo, questa dimensione della nuova vita escatologica è diventata il nostro spazio vitale in cui ci dobbiamo muovere e nel quale dobbiamo attuare la nostra nuova possibilità vitale. Noi dobbiamo camminare in modo conforme a questa possibilità che si è dischiusa a noi con la risurrezione di Gesù Cristo. Dobbiamo testimoniarla nella nostra esistenza. Con questo imperativo, la domanda se dobbiamo rimanere nel peccato riceve una nuova risposta. No, non dobbiamo rimanere nel peccato, perché nel battesimo siamo morti al peccato. Il battesimo, creando in forza della risurrezione di Cristo un modo di essere nuovo ed escatologico, esige da noi un'esistenza nuova. Verso 5. La vita nuova si è instaurata in noi in quanto con il battesimo siamo divenuti partecipi della risurrezione futura. Verso 6. Il nostro uomo vecchio non è una parte di noi, ma siamo noi prima del battesimo in quanto creature terrestri viste alla luce dell'uomo nuovo. Questo uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo. Ma quale effetto ha ottenuto la crocifissione battesimale? Qual era il suo scopo? Il nostro essere crocifissi con Cristo nel battesimo ha come scopo e conseguenza, in primo luogo, la soppressione del corpo del peccato e, in secondo luogo, la fine della nostra soggezione al dominio del peccato. Il corpo del peccato è il corpo sottomesso alla potenza del peccato. È la persona in balia della morte, perché in balia di se stesso. Il cristiano è diventato una creatura nuova e quindi deve avere un comportamento nuovo. Il corpo del peccato è stato distrutto dal battesimo e quindi il battezzato è sottratto alla necessità di peccare. Non è più schiavo del peccato. Può non peccare. Ora egli è soggetto a un'altra potenza, alla quale può e deve dare tutto se stesso, ossia a Cristo. Verso 7. Attraverso la morte battesimale avviene la liberazione dalla potenza del peccato. Versi da 8 a 10. Cristo è morto al peccato, a danno della potenza del peccato, nel senso che ha tolto al peccato ogni potere sugli uomini, in quanto egli stesso fu reso peccato dal peccato degli uomini, ne fu coperto. La sua morte fu un evento unico, straordinario, definitivo, che come tale non può essere ripetuto, ma può essere ripetutamente ripresentato, reso presente nella storia dei credenti. Il vivere per Dio esprime il docile orientamento a Dio e la pronta decisione a Lui, ossia quell'atteggiamento di Cristo che contiene in sé un'eternità d'amore per noi e di intervento a nostro favore. Verso 11. Come Cristo è morto al peccato, così i battezzati sono morti al peccato. Come Cristo vive per Dio, così i battezzati devono vivere per Dio. I cristiani non solo possono, ma devono vivere per Dio e non per se stessi. Quando si è stati battezzati e incorporati in Cristo, il futuro si chiama Dio. Il credente in Cristo vive per Dio, in quell'ambito della signoria di Cristo nel quale fu accolto nel battesimo, in attesa del dispiegarsi definitivo della vita eterna. Quello che eravamo prima del battesimo, cioè soggetti alla potenza del peccato e della morte, è finito. Quel che saremo, ossia viventi con Cristo, è cominciato. Rimanere nel peccato sarebbe contro la nostra realtà di battezzati, contro il nostro nuovo modo di essere. Sarebbe un'assurdità. Come battezzati dobbiamo acquisire una nuova autocomprensione e trarne le conseguenze pratiche adeguate. La potenza del peccato e la morte che l'accompagna hanno perduto il loro dominio e non devono ripigliarlo. Va attestato concretamente che la potenza del peccato è stata vinta. Tale è il senso dei versi da 12 a 14. Versi da 12 a 14. Proprio perché liberati, non dobbiamo ricadere sotto i nostri vecchi padroni. Noi non abbiamo più il corpo del peccato e il corpo della morte, ossia non siamo più asserviti a queste potenze nella nostra persona. Ma abbiamo ancora il corpo mortale che è soggetto alle tentazioni. Nei suoi confronti dobbiamo e possiamo impiegare la nostra libera determinazione di fede. La potenza del peccato può regnare solo se le si obbedisce. Il cristiano non deve obbedirle. Il modo in cui si manifesta la potenza del peccato sono le concupiscenze. Esse non sono morte con il battesimo. Nelle concupiscenze l'uomo vecchio fa risentire la sua voce. Il peccato e la morte cercano di ripigliare il loro potere sul battezzato attraverso il suo egoismo e le concupiscenze della carne. Le membra sono l'io in quanto agisce di volta in volta in un modo o in un altro. Nelle membra io metto a disposizione me stesso, per il bene o per il male. L'enunciazione positiva «voi siete sotto la grazia» richiama capitolo 5 a partire dal verso 12, ossia la svolta della salvezza e la nuova situazione salvifica si è instaurata col dono dell'atto di grazia o di giustizia compiuto da Cristo. Ma mentre in capitolo 5, verso 21, il regime della grazia si oppone al regime del peccato, qui alla grazia viene opposta la legge. La parola legge compare per la quinta volta nella lettera e ancora in maniera incidentale. La legge, contrapposta alla grazia, appare come una potenza che imperava prima di Cristo e produceva peccato. Là dove regna la legge, ogni resistenza al peccato è vana. La legge, infatti, suscita il peccato. Ma ora regna la grazia e i cristiani sono soggetti non più alla legge delle opere, ma alla legge della grazia di Cristo, a quella legge che ci tiene a disposizione di Dio. Di nuovo è tutta la questione paolina della legge che vediamo delinearsi sullo sfondo. Essa però non viene ancora affrontata, ma solo accennata. Il contenuto di capitolo 6, versi da 1 a 14, può essere riassunto così. Se conseguenza del peccato è la grazia, più peccati più grazia, non dobbiamo forse insistere a peccare con tutte le forze? No, perché nel battesimo noi siamo stati uniti alla morte di Cristo e si è aperta per noi una vita nuova in virtù della risurrezione di Cristo. La risurrezione si è dischiusa per noi come il nostro avvenire. Noi non siamo più quelli che eravamo, ossia succubi del peccato e della morte. La crocifissione dell'uomo vecchio ha segnato per noi una rinascita, un nuovo principio, perché il nostro futuro è nuovo, ossia vivere con Cristo, il quale non muore più, ma vive per Dio. Perciò dobbiamo considerarci morti al peccato e viventi per Dio in Gesù Cristo. In noi non regna più la legge, forza motrice del peccato, ma la grazia nella quale siamo stati collocati col battesimo. Liberati per l'obbedienza. Capitolo 6, versi da 15 a 23.
E dunque, ci metteremo a peccare perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? È assurdo! Non sapete che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale obbedite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Rendiamo grazie a Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento alla quale siete stati affidati. Così, liberati dal peccato, siete stati resi schiavi della giustizia. Parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza. Come infatti avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per l'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna. perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Commento. Versi da 15 a 16. Paolo riprende come una parola d'ordine: siete sotto la grazia e non sotto la legge. Il battesimo è una rivoluzione personale, un cambio di regime, un cambio di padrone. Se noi battezzati non possiamo peccare, è perché nel battesimo abbiamo preso la decisione di obbedire a Dio, una volta per tutte. Da un lato c'è ciò che il battesimo ha fatto in noi e di noi. Dall'altro c'è la nostra decisione di obbedire, presa all'atto del battesimo. Queste due realtà concorrono nell'impegnarci a non peccare più. Insistere a peccare significherebbe un ritorno personale in quel passato dal quale fummo liberati e annullare la nostra risoluzione di fede legata al battesimo e il vincolo nuovo allora contratto. Alla domanda dell'interlocutore: dobbiamo peccare per la ragione che non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Paolo risponde risolutamente ancora una volta: non sia mai. Il verso 16 sviluppa questo no con una domanda che è insieme un appello al sapere dei cristiani di Roma, con una similitudine che richiama una condizione giuridica universalmente nota, quella dello schiavo che deve obbedire a colui al quale appartiene. All'uomo vengono date due possibilità: o appartenere al peccato che porta con sé la morte, o appartenere all'obbedienza della fede che porta alla giustizia e alla vita eterna. Versi 17-18. L'argomentazione continua. E voi avete effettivamente compiuto questo passo? Vi siete decisi all'obbedienza verso quella forma di insegnamento alla quale foste consegnati? La formulazione del verso 17 non è molto lineare, perché in essa l'enunciato sopra riferito si incrocia con un altro: e voi eravate schiavi del peccato, ma siete stati liberati dal peccato e siete diventati schiavi della giustizia. La liberazione dei battezzati dal potere del peccato fu un morire, e quel morire al peccato fu una liberazione. Il diventare schiavi della giustizia indica l'evento nel quale si dischiude ai battezzati la vita nuova in Cristo. Ora si afferma che proprio questa vita nuova è un legame nuovo, un essere consegnati a Dio. Secondo Paolo, la vita umana è sempre soggetta a una potenza che la reclama per sé. La libertà dell'uomo, accessibile soltanto nella fede per mezzo del battesimo, consiste nel potersi impegnare all'obbedienza. E la libertà di questa decisione è una grazia della quale siamo debitori a Dio. I battezzati, che prima erano schiavi del peccato, ora obbediscono di tutto cuore alla professione di fede del loro battesimo. Versi 19-20. Paolo si scusa, in certo modo, perché parla umanamente, servendosi di un'immagine tolta dalla vita umana, a motivo dei limiti dell'intelletto che coglie l'argomento soltanto con categorie mentali e immagini insufficienti come questa: schiavi della giustizia. La schiavitù della giustizia è in effetti libertà nell'amore e per l'amore sul presupposto della libertà dalla legge. Verso 21. I frutti della trascorsa schiavitù nel peccato, nella libertà dalla giustizia, sono tali che ora c'è solo da vergognarsene. I risultati della cosiddetta libertà erano, in ogni caso, tali da far vergognare i cristiani ora che la loro mente è rinnovata. Ed essi hanno acquisito una nuova comprensione della volontà di Dio. Ma perché ora si vergognano delle cose che quella libertà regalava loro? La risposta è molto concisa. Il loro risultato è la morte eterna. Verso 22. Ora invece i cristiani godono della vera libertà e prestano il giusto servizio, quello dei servi di Dio. E così hanno come frutto e risultato la vita eterna. Verso 23. Il peccato paga col soldo della morte chi milita per lui. Dio, invece, elargisce come dono della sua grazia la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Non dunque la giustizia e la santità a pagare, ma è Dio. E Dio non retribuisce con una mercede, ma dona. Il libero dono di grazia di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.